L'hype è inevitabile. Ci sarà sempre qualcosa più trendy di qualcos'altro, ma non per questo dobbiamo perdere la big picture, la visione d'insieme. Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata e oggi ne approfondiremo il tema, guardandolo però da un altro punto di vista. Grandi aziende e startup si sfidano ogni giorno a colpi di performance e funzionalità che sembrano portarci sempre più vicino agli usi reali ed efficienti dei calcoli quantistici. Queste aziende e startup scommettono sul fatto che questa rivoluzione quantistica diventi realtà. Sono convinte di riuscire a costruire computer quantistici e infrastrutture software necessari per realizzarla. Dobbiamo recepire con cautela tutte queste informazioni e capire cosa realmente ne pensano tutti quegli attori che con le loro scoperte sono capaci di spostare i macro equilibri dello sviluppo di nuove tecnologie. Stiamo parlando di agenzie di investimenti, sia pubbliche che private. Il loro compito è delicatissimo ed estremamente connesso con società, geografia e politica. Che siano esse istituzioni governative o fondi privati, designare degli investimenti significa prendere vere e proprie scelte tecnologiche, ma anche politiche e sociali, che serviranno poi a posizionarsi nel migliore dei modi in uno scenario nazionale ed internazionale in continuo mutamento. Tutte queste scelte sono tanto importanti quanto estremamente complesse, perché devono tenere in considerazione due fattori principali, i sogni e la realtà. Ma di cosa stiamo parlando concretamente? I sogni. Immagino un mondo in cui i computer quantistici risolvono istantaneamente problemi irrisolvibili, aprendo così porte a scoperte sorprendenti. Con la simulazione quantistica ora è possibile analizzare le interazioni tra molecole in modo dettagliato e realistico, il che porta a una progettazione molecolare estremamente precisa. Si apre quindi la possibilità di progettare farmaci personalizzati, accelerando la scoperta e lo sviluppo di nuove terapie. Un computer quantistico permetterebbe di superare ostacoli apparentemente insormontabili nell'ottimizzazione, nel machine learning e nella crittografia. Infine, il sogno di un internet quantistico promette comunicazioni ultrasicure ed una connettività istantanea. Sono questi i sogni che stanno spingendo gli scienziati a domare la fisica quantistica e creare un nuovo paradigma di calcolo in grado di rivoluzionare tutti i campi della nostra vita. La realtà. Come quando ci si sveglia da un sogno, l'entusiasmo iniziale attorno a quello che abbiamo immaginato inizia a fare i conti con la realtà. La prima realtà è che una macchina quantistica capace di risolvere problemi pratici e dare un vantaggio netto rispetto al passato in maniera riproducibile non esiste. Troppi errori e troppe incertezze nelle misure. La seconda realtà è che il calcolo quantistico risulta vantaggioso e risolve solo una piccola parte di problemi di ottimizzazione. La crittografia quantistica, un tempo vista come baluardo dell'inviolabilità, è ancora in una fase embrionale e lontana dall'essere pronta per l'uso su larga scala. Anche se l'ottimizzazione e il machine learning quantistici promettono di migliorare la logistica e l'intelligenza artificiale, questi progressi sono ostacolati da limiti tecnologici e algoritmi ancora in fase di sviluppo. Pertanto, mentre i sogni del quantum computing sono affascinanti, dobbiamo affrontare le sfide della realtà con umiltà e perseveranza, sapendo che il cammino verso la loro realizzazione completa è un'impresa complessa e intrinsecamente legata alla ricerca e allo sviluppo continuo. Quando parliamo di investimenti europei nell'ambito delle tecnologie quantistiche, non possiamo non fare riferimento alla Quantum Flagship. Essa rappresenta una pietra miliare nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in Europa. È iniziata nel 2018, durerà 10 anni e sta vivendo una ristrutturazione. La prima fase andava dal 2018 al 2021. L'obiettivo era quello di iniziare a tradurre l'eccellenza scientifica e le competenze in tutti i campi delle tecnologie quantistiche per creare valore imprenditoriale, ma specialmente un terreno fertile su cui sviluppare un'industria in loco, quindi europea, che ci renda indipendenti da fonti esterne. Ecco, oggi abbiamo Tommaso Calarco, che è professore di scienza dell'informazione quantistica presso l'Università di Colonia, direttore del Peter Grünberg Institute in Jülich, nonché coautore del Quantum Manifesto nel 2016, ovvero quel manifesto che iniziò la Quantum Flagship. Quindi chi meglio di lui per capire come sta evolvendo il panorama dei finanziamenti pubblici e le prospettive da qui al 2028.
Inizialmente si era pensato di fare qualcosa che raccoglieva tutto insieme, sotto un unico cappello, un continuo tra la ricerca fondamentale, la ricerca applicata, lo sviluppo tecnologico e la commercializzazione. Uno sviluppo importante che abbiamo avuto negli ultimi anni è stato che siamo passati da una situazione in cui questo programma doveva servire un po' tutto quanto a un focalizzarsi della flagship proprio sugli aspetti di ricerca, mentre invece aspetti di infrastruttura e di implementazione sono andati a confluire su altri canali di finanziamento della Commissione europea. Quindi in questo senso vediamo una espansione delle attività sempre più verso innovazione, industria, l'aspetto economico dell'ecosistema, e vediamo corrispondentemente un rifocalizzarsi, un concentrarsi della flagship di per sé proprio sulle tematiche più specificamente di ricerca scientifica.
Possiamo dire che la seconda fase della Quantum Flagship è già partita e punterà sempre di più a creare soluzioni concrete. Ma come? Da una parte, appunto, continuerà a finanziare la ricerca di base, quindi con il programma quadro Horizon Europe, ma per la prima volta in Europa quest'ultimo verrà affiancato da un altro programma quadro che si occupa più di infrastrutture. Il suo nome è Digital Europe. In ballo ci sono 7,5 miliardi di euro e durerà fino alla fine della Quantum Flagship, ovvero fino alla fine del 2028.
In questo contesto si è cominciato a finanziare l'infrastruttura europea di comunicazione quantistica, EuroQCI, la quale si è attivata un paio di anni fa con dei progetti nazionali di reti sicure basate sulla crittografia quantistica che nella fase successiva verranno connesse tra di loro a livello paneuropeo. Allo stesso tempo il programma Digital Europe finanzia anche l'infrastruttura europea di supercalcolo e in questo contesto è stato lanciato una serie di call che hanno portato adesso quello che possiamo chiamare le sette sorelle, sette centri di supercalcolo in tutta Europa, i quali stanno adottando, siamo nella fase proprio di acquisto di queste macchine quantistiche come coprocessori che andranno ad affiancare e a potenziare le capacità di calcolo dei supercalcolatori tradizionali.
In Italia abbiamo una delle sette sorelle, il Cineca, un consorzio universitario che ospita e gestisce Leonardo, il secondo computer più potente d'Europa e il sesto nella classifica globale. Che cosa andranno a fare? Andranno ad acquistare un supercomputer quantistico da affiancare al supercalcolatore italiano, con la prospettiva che questa diventi un'infrastruttura europea da connettersi con gli altri stati membri e che consenta quindi l'accesso a università e industria ai primi prototipi di calcolo quantistico, che ovviamente non serviranno in questo momento a risolvere problemi pratici a livello industriale, però sarà molto utile nella ricerca e nello sviluppo di nuovi algoritmi e di nuove applicazioni. Ad ogni modo, la visione dell'Unione Europea va oltre e punta a creare soluzioni reali con quelle tecnologie quantistiche che hanno una maturità adeguata per poter uscire fuori dai laboratori. Stiamo parlando di sensori oppure di tecnologie di comunicazione quantistica.
La flagship è incominciata in laboratorio, ma la flotta, le diverse barche, no? Adesso si orientano anche a avere i primi esempi di utilizzo ad offerta pubblica e poi naturalmente come traino a un mercato in cui inizialmente le ditte, le start-up, le ditte anche più grandi che offrono servizi e dispositivi in questo senso forniranno i loro servizi e dispositivi all'ente pubblico per la realizzazione di queste infrastrutture, ma poi questo agirà da volano, da traino, anche per una maggiore capacità produttiva dell'ecosistema europeo, che quindi sarà in grado di aumentare sempre di più l'offerta privata.
Quello che vedremo sarà quindi lo sviluppo di attività industriali che ci permetteranno come utenti di accedere a tecnologie quantistiche, prima a livello pubblico e poi mano a mano sempre in maniera più quotidiana.
Interessante, a questo livello, giusto per fare un esempio, un elemento che va oltre alla semplice appunto ricerca, ma all'implementazione commerciale, l'abbiamo dimostrato nell'assemblea digitale sotto la presidenza svedese a Stoccolma a metà di giugno, in cui avevamo sul palco un gravimetro quantistico che anche per il nostro paese è molto rilevante, nel senso che un gravimetro identico a quello della ditta tedesca, ditta francese Exile, è collocato permanentemente sul Monte Etna per il monitoraggio dell'attività vulcanica.
Ma ampliamo lo sguardo, arriviamo fuori dai confini europei. Cosa troviamo? Troviamo degli scenari internazionali estremamente dinamici. E come si sta posizionando l'Europa all'interno di questi ecosistemi? Qual è la differenza tra Europa, USA e Cina, per esempio? In linea di massima gli obiettivi sono comuni, ma ci sono delle differenze sostanziali nel modo in cui questi obiettivi verranno raggiunti. Ad esempio, in USA i fornitori di servizi legati a tecnologie quantistiche sono quasi esclusivamente imprese private come IBM o Google, ma anche realtà più ridotte, altamente tecnologiche inserite nel mercato come Rigetti e IonQ. In Europa invece la scommessa è diversa e punta sulla creazione di mercati privati e di valore commerciale, partendo però da un'offerta pubblica in grado di creare un network primo più trasparente ed infrastrutture condivise molto più solide, come abbiamo sentito poco fa negli obiettivi della Quantum Flagship. E qui, Tommaso, vorrei chiederti se un vantaggio realmente si trova nel sistema Europa, tra virgolette, dove lo possiamo trovare?
IBM, per esempio. Tu mi paghi, mi dai il servizio e ti prendi il servizio, però mi lasci anche gli IP, i diritti di proprietà intellettuale. E questo, vediamo, è un ostacolo molto concreto per molte imprese a, diciamo, mettere i loro dati privati, dei problemi che vogliono risolvere, a disposizione di una ditta, in particolare dal punto di vista dell'Europa estera, come può essere quella. Mentre invece questo ostacolo non ci sarà, non ci sarebbe, non sarà presente quando noi andiamo a realizzare una infrastruttura di tipo pubblico. Naturalmente c'è il rischio che ci possa essere una complicazione magari nelle procedure, nelle modalità, e questo è un rischio che bisogna scongiurare facendo molta attenzione a come le cose vengono realizzate. Però anche in questa cosa, dal punto di vista strutturale, il fatto di averla pubblica significa una maggiore libertà, una maggiore flessibilità, anche perché l'orientamento pubblico è proprio quello di avere un sistema il più agile possibile che ci aiuti a realizzare il vantaggio delle imprese piccole, medie e grandi in Europa. Ecco, quindi questo è un punto che può essere di vantaggio per noi.
Dalle parole di Tommaso capiamo come l'Europa sta cercando di creare un vantaggio sia a livello normativo che a livello strutturale di infrastrutture per competere a livello mondiale. Ora però c'è un problema quando si parla di investimenti, ovvero come gestire quell'equilibrio, quel leggero equilibrio tra aspettative a volte esagerate e la realtà dei fatti, soprattutto quando ad investire sono l'Unione Europea o comunque associazioni governative, quindi gli stati membri, e quindi devono cercare di mitigare e bilanciare una positività verso un realismo. Tommaso, quali sono i fattori che vengono presi in considerazione in questo campo?
Esatto, allora per raggiungere un equilibrio, proprio anche rispetto a questo che è uno dei pericoli più grossi a cui assistiamo, quello del hype, delle aspettative esagerate, che spesso vengono anche utilizzate nell'industria, internamente nell'industria, un gruppo di ricerca, una grande industria che voglia convincere l'amministratore delegato che è una buona idea investire in questo campo, tenderà tipicamente a esagerare le aspettative, e questo alla lunga è naturalmente controproducente. Per offrire un supporto a questo, la nostra comunità scientifica, e per la prima volta adesso insieme con la comunità industriale, ha sviluppato una agenda di ricerca strategica, proprio per, da un lato, dire quali sono le prospettive, anche entusiasmanti, di lungo termine, quali sono però le cose che possono essere realizzate su una scala di tempo breve, media e lunga, e quali sono gli aspetti che sono interessanti e, come dire, realizzabili dal punto di vista dell'industria.
Essenzialmente si tratta di un'agenda che fungerà da riferimento sia per la ricerca di base, quindi fondamentale, sia quindi le borse di ricerca, eccetera, ma anche per le aziende, le infrastrutture, i servizi, come per esempio i progetti legati con high performance computing, di supercalcolo. Quindi fornire a tutti coloro che lavorano in questo campo una sorgente unica che viene continuamente aggiornata, in grado di dare supporto a tutti coloro che vorranno mettere in piedi delle strategie future per lo sviluppo di nuove tecnologie e quindi aiutare le decisioni, il processo decisionale. Ecco, proprio in questo frangente, Tommaso, voglio chiederti quali sono alcuni indicatori di performance reali che ci danno una visione reale di quello che sta succedendo nel campo?
Il numero di startup che producono un calcolatore quantistico in Europa, il numero di startup che producono dispositivi di comunicazione quantistica, il numero di posti di lavoro, il tasso di crescita di posti di lavoro, il numero di brevetti, il numero di personale formato, di forza lavoro, diciamo, no? Quindi, perché una cosa, un prodotto importante dei progetti di ricerca e anche che formano studenti, dottorandi, personale che poi è in grado di andare nell'industria. E queste sono le cose che sono necessarie per dire, ragazzi, la cosa funziona o non funziona, perché non può essere un obiettivo che continua a rimanere 10-15 anni in là, ma dobbiamo dichiarare adesso cosa ci aspettiamo, c'è un certo livello di rischio nel dirlo e poi andiamo a vedere se questo succede. Questo è uno degli aspetti e gli altri aspetti sono, stiamo producendo innovazione, valore, eccetera. Questi sono i criteri su cui si deve basare la politica per decidere.
Microsoft afferma di essere lontana anni, non decenni, da 1 milione di qubit. Google, da parte sua, afferma di avere un computer quantistico pienamente funzionante entro il 2030. I vantaggi di questi computer, dicono, sono potenzialmente enormi. Soluzioni al cambiamento climatico, nuovi farmaci, nuovi materiali, ne abbiamo già parlato. Problemi che prima richiedevano secoli, ora vengono risolti in pochi minuti. Ma c'è qualcosa di più dietro il forte interesse nello sviluppare questi computer quantistici. C'è un'altra ragione per cui queste aziende sono così desiderose di avere un computer quantistico. E il motivo è ovvio. Se riescono a risolvere i problemi ingegneristici della costruzione di un quantum computer, questi potrebbero avere un enorme impatto commerciale. Infatti, se i computer quantistici sono in grado di fare veramente ciò che si dice, è difficile pensare a solamente un settore che non sia interessato ad averne uno a disposizione. Gli investitori per questo stanno prendendo nota, ma dobbiamo stare molto attenti.
Negli ultimi 12 mesi, i fondi privati destinati alle start-up del settore delle tecnologie quantistiche hanno superato i 2 miliardi di dollari, un trend in decisa crescita rispetto agli anni precedenti. Questo crescente interesse è attribuibile non solo alle prospettive di un futuro segnato da impatti potenzialmente rivoluzionari in ogni ambito, ma anche alla crescente consapevolezza che l'anticipazione è cruciale. Se non cominciamo a costruire un solido ecosistema oggi, potrebbe essere troppo tardi domani. Potremmo infatti ritrovarci impreparati, privi delle conoscenze e degli strumenti necessari per sfruttare appieno le tecnologie quantistiche. È proprio per tale motivo che Scientifica Venture Capital ha deciso di posizionarsi nel settore attraverso Quantum Italia, il primo veicolo di investimento italiano completamente dedicato alle tecnologie quantistiche.
Avete appena ascoltato Simone Valorani, Head of Strategy di Scientifica Venture Capital, un fondo di investimento italiano che si occupa di investire e promuovere startup altamente innovative. I numeri sono ottimi per capire a che punto siamo, ma dobbiamo capire che cosa significano e che cosa ci dicono certi numeri, andando a scavare nel loro vero significato.
Dall'analisi dell'attuale panorama delle start-up nel settore delle tecnologie quantistiche emerge un quadro variegato che evidenzia che il focus di queste aziende in termini di macro applicazioni si concentra sullo sviluppo di software. Quasi il 38% delle start-up sono infatti attive in questo campo, mentre osserviamo che il 25% delle start-up si concentra invece sulla creazione di hardware. Questi dati ci raccontano che tuttora, quando si sente parlare di tecnologie quantistiche, il riferimento è a software ed applicazioni in comunicazione quantistica. È però importante sottolineare che circa il 70% dei fondi di finanziamento è stato destinato ad investire in progetti e startup concentrati nello sviluppo dell'hardware, che indubbiamente assorbe molte più risorse finanziarie. Questo perché la componente hardware continua a rappresentare un vero e proprio collo di bottiglia, sia da un punto di vista tecnico che economico.
Investire, promuovere, fomentare una certa determinata tecnologia va bene. Farlo senza scrupolo? No. Ed è questo che Scientifica Venture Capital non vuole fare. Scientifica Venture Capital vuole creare un ecosistema solido per far fiorire quelle vere tecnologie che hanno serie potenzialità per la nostra società.
Non bisogna polarizzare la discussione sul concetto di funzionalità, ma credo invece che occorra riconoscere e concentrarsi sulle potenzialità e gli eventuali limiti. Solo così si riesce a bilanciare il rischio della possibile riuscita di un progetto. E questo è esattamente come Scientifica Venture Capital approccia le tecnologie innovative. Siamo infatti riusciti ad investire in maniera strutturata in campi come quello dell'intelligenza artificiale, della manifattura avanzata e dei materiali avanzati. E Quantum Italia rappresenta un'ulteriore sfida nel mondo dell'innovazione. Dopo meno di un anno dalla nascita di Quantum Italia, abbiamo recentemente annunciato un importante ingresso nella compagine azionaria. Quantum Nation, il più importante venture capital nel campo del quantum a livello mondiale, ha deciso infatti di unire le sue forze con Scientifica Venture Capital e realizzare, grazie all'investimento congiunto, il primo quantum studio italiano ed europeo. Ci aspettiamo quindi un significativo impulso che contribuirà a concretizzare le brillanti idee presenti nel nostro territorio.
Ora che Quantum Nation è entrato nella compagine azionaria di Quantum Italia, quindi possiamo aspettarci in concreto che il modello già consolidato in Canada, in Francia, appunto di questa grandissima realtà di investimenti sulle tecnologie quantistiche, venga trasportato e replicato in Italia attraverso Scientifica Venture Capital e appunto Quantum Italia.
Tecnologie così complesse come le quantistiche richiedono la creazione di un intero ecosistema, eccellenza accademica, infrastrutture, un ampio bacino di talenti, accesso a finanziamenti privati ma anche sostegno pubblico. Attraverso la rete dei Quantum Studio si creerà un hub dove i ricercatori potranno sviluppare e perfezionare i loro progetti, con l'obiettivo di creare soluzioni tecnologiche nuove e uniche, per poi, con cadenza fissata, effettuare dei checkpoint e verificare lo stato di sviluppo del progetto con l'obiettivo di effettuare un primo round di investimento.
I Quantum Studio sono la vera novità di questa partnership, è il fulcro dove ruoterà tutto lo sviluppo di nuove tecnologie e di nuove startup, e quindi è l'aspetto che farà la differenza.
Attraverso il Quantum Studio si procederà non solo a fornire i capitali, ma anche a creare un ambiente fertile per lo sviluppo di idee rivoluzionarie, offrendo alle startup l'accesso a risorse, conoscenze e network internazionali di primo ordine, sia hardware che software sviluppate negli altri Quantum Studio a livello globale. Un altro importante obiettivo dei Quantum Studio è di facilitare l'apertura di nuove sedi operative nel territorio per quelle ex startup che, avendo raggiunto il successo all'interno del programma Quantum, desiderano portare la loro tecnologia nei diversi paesi. Nel percorso proposto a ricercatori e startup all'interno del Quantum Studio ci saranno periodiche verifiche sull'avanzamento dei progetti, con la finalità di comprendere se la startup è pronta per un round di investimento. Questa costante supervisione da parte dei tecnici di Quantum Italia sottolinea la volontà di investire in tecnologie innovative unitamente al forte senso di responsabilità e prudenza, nonché consapevolezza delle difficoltà intrinseche di questo campo. Simone Deliberato, professore e ricercatore di nanofotonica quantistica presso l'Università di Southampton, è il neonominato CTO di Quantum Italia e sarà il responsabile della validazione tecnica dei progetti e startup da inserire nel Quantum Studio, nonché della valutazione degli sviluppi fatti nel corso del programma.
Abbiamo visto come nel panorama degli investimenti ad oggi sono presenti tantissimi attori, sia pubblici che privati, e come l'Unione Europea in questo campo si sta muovendo sia a livello singolo degli Stati membri, sia a livello europeo che a livello internazionale. Se vogliamo portarci un messaggio da questa puntata è che, specialmente per le tecnologie quantistiche, tutto deve essere misurato in maniera più accurata possibile, passo dopo passo, e allocare risorse sia umane che finanziarie in un'ottica di crescita organica, senza alimentare clamore ingiustificato, ma allo stesso tempo permettere di avanzare con la tecnologia avvicinandosi possibilmente sempre di più a quello che le tecnologie quantistiche ci promettono. Hai ascoltato Qubit? Non perderti il prossimo episodio, Intelligenza Artificiale Quantistica. Qubit è un podcast originale di Nature Italy. Scrittura e cura editoriale Cristiano Matricardi e Nicola Nosengo. Post-produzione e montaggio Cristiano Matricardi.